Radio Kolbe presenta Scintille di luce a cura di Claudio Nalin. A tutti voi l'augurio di un buon ascolto.
Buona giornata, santa giornata, cari amici ascoltatori della radio Radio Kolbe Start, è Claudio che vi saluta per il consueto appuntamento mensile di Scintille di luce, un programma che vuol portare appunto queste scintille di luce attraverso gli insegnamenti di Padre Pio da Pietrelcina. Ecco, il mese di settembre abbiamo celebrato la festa di San Pio ed è un grande protettore di questo secolo, perché il Signore manda sempre le medicine adatte per il malato adatto, e allora in questo nostro tempo ha mandato un'anima così grande, ecco, Padre Pio. E se la grandezza di un santo si misura dalla carità, ed è quella la misura, dovremmo dire che se uno offre la propria vita per i fratelli, offre la vita una volta sola, pensiamo a Padre Pio che un giorno ha detto questa frase: io muoio infinite volte in ogni istante di ogni tipo di morte. Frase misteriosa, ma che ci fa capire anche questo santo, diremo misterioso, cioè questo santo inchiodato sulla croce per 58 anni, che ha versato sangue e lacrime, vero, per la Chiesa tutta, per noi che facciamo parte appunto della Chiesa, ed è uno che si è offerto, e forse non c'è stato mai uno che è stato appeso alla croce per tanto tempo. Ecco, proprio per salvare le anime, per aiutare, come buon discepolo di San Francesco, al quale il Signore ha chiesto: va Francesco, ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. Chiaramente questo mandato San Francesco ce l'ha fino alla fine del mondo e continua con i suoi figli. Ecco, Padre Pio, ecco, ha questa grande missione ha avuto. Ecco, ha fondato i gruppi di preghiera, perché diceva: il mondo ha di tutto, ma ciò che manca è la preghiera. Allora, continuiamo con le sue, ecco, con questi sono piccoli insegnamenti, talvolta scritti sul retro di una immaginetta, talvolta consigliati durante o al termine di una confessione. Ecco, noi siamo arrivati a trattare l'argomento degli angeli. Ecco, non sono tante risposte, però avremo da imparare molto. Allora, chiedono a Padre Pio: quando vi mando Padre, il mio angelo viene? E Padre Pio risponde: non è mica disobbediente, sai. Infatti, a tal proposito, volevo raccontarvi anche un episodio che capitò proprio a un figlio spirituale, il quale tutte le sere, come era solito, ecco, si salutava il padre, lui salutava dalla finestra, eccetera, però gli uomini potevano incontrarlo nel corridoio, potevano incontrarlo in sacrestia, e una volta, ecco, questo figlio spirituale dice: padre, domani devo partire, che devo iniziare il lavoro. Ma come? Già te ne vai? E questo riferisce che lo pronunciò queste parole, ma con gli occhi lucidi. Pensate un po', l'amore paterno, che era addirittura materno, era commosso a vedere che un figlio doveva allontanarsi. Già te ne vai? Eh sì, padre, purtroppo devo andare. Mi spiace tanto, anche perché la sera potevo venire qui ad augurarle la Santa Notte. E a proposito di Santa Notte, apro una parentesi. Dice, Santa Notte a chi dorme? Dice, buonanotte a chi dorme? Dice, di giorno o voi, di notte le anime del purgatorio. Dice, quel che tu dormi in una notte, io neanche in un mese riesco a dormire quello che tu dormi in una notte. Per cui questo povero padre Pio era proprio inchiodato anche sul sonno. E chiudo la parentesi. Allora dice, me ne devo andare, dice questo qui, perché devo iniziare il lavoro. Però mi dispiace appunto perché non posso più augurarle la buonanotte. E vabbè, dice Padre Pio, e mandami l'angelo custode. Non l'avesse mai fatto. E questo, uscendo poi e incontrando altri amici, disse, sapete cosa mi ha detto Padre Pio? Di mandargli l'angelo custode per augurargli la buonanotte. E si sparse la voce, per cui tutti quanti, considerando questo invito fatto a questo figlio spirituale, che poi si diffuse presso tutti, tutti mandavano l'angelo custode a augurargli la buonanotte. E dopo qualche mese questo figlio spirituale tornò da Padre Pio per confessarsi. E subito gli disse, ma cosa hai fatto, ma cosa sei andato a dirlo a tutti quanti? Dice, qui tutta la notte è un via vai di angeli custodi che non mi danno tregua, tutti quelli che mi mandano, ecco, per la buonanotte. Ma te l'avevo detto a te, mica perché lo dicessi a tutti. Ecco, allora vedete, l'angelo custode effettivamente, ecco, è dono di Dio. Diciamo anche la preghiera, vero angelo di Dio che sei il mio custode, ma bisogna vedere con quanta fede, perché questo angelo è sempre accanto a noi. Pertanto talvolta si sente dire, mi sento solo, ma solo come? Non è possibile che tu ti senta solo, se tu avessi più fede diresti, sono solo col mio angelo custode, per cui sono in compagnia. E questa compagnia è così preziosa, perché illumina, custodisce e regge, governa noi, perché ci è stato donato appunto dal nostro Signore. Ecco, inviterei tutti voi, cari amici, a pregare l'angelo custode anche con questa intenzione. Dice, angelo di Dio che sei il mio custode, tu vedi tutto e sai tutto. E vedi che io sono molto distratto, poco educato anche nei confronti del Signore. Tu, quando entri in chiesa, ti prosti con la faccia per terra, io diciamo che faccio quasi un piccolo segno, ma che quasi sembra, non si capisce bene se sto cacciando le mosche dal mio naso o se sto facendo il segno della croce. Cioè, aiutami, ti prego. Ad esempio, vi posso dire che un altro episodio, questo si riferisce, credo, a Sant'Arsenio, credo, ma diciamo potrei sbagliare, comunque un santo. Ecco, l'angelo custode gli disse, se vuoi farti santo, taci e fuggi. Cioè, il significato era questo, cioè, parla poco e fuggi le occasioni delle chiacchierate inutili. Siccome lui era uno che, diciamo, parlava volentieri e anche parlava delle cose di Dio, ma comunque parlava ed era uno che si destreggiava bene nell'arte oratoria. Ebbene, dice che l'angelo custode, lui riferisce nella sua autobiografia, riferisce che l'angelo custode gli dette una sventola, diremo così, una sberla sulla bocca, dice, mi bruciò la faccia per una settimana intera. E da quella volta misi in pratica proprio il consiglio del mio angelo custode: taci e fuggi. Potremmo fare anche noi sta preghiera, perché credo che una bella sventola sulla bocca ci farebbe bene a tutti quanti, anche perché per tutte le chiacchiere inutili che abbiamo fatto fino adesso è per convincerci che dovremmo parlare più con Dio che con gli uomini, ecco, pettegolare di meno, vero, e non perdere tempo in cose vane. Però vedete, l'angelo custode. Allora abbiamo, ho letto solo una frase, vero, di Padre Pio, ma vedete quanto c'è da meditare anche su questa presenza angelica. Padre, non ho tanta devozione al mio angelo custode, per cui questa persona, ecco, riconosce di non avere tanta devozione per il proprio angelo custode. E Padre Pio risponde: siamo devoti degli angeli, invochiamolo spesso, cioè spesso non vuol dire una volta al mese, ma durante la giornata. Pensate quante volte, per esempio, capita, è capitato, di, è una sciocchezza questa, però voglio dire che l'angelo custode si interessa di tante cose, cioè ci aiuta veramente. Magari dobbiamo andare in un posto, in città, e non si riesce a trovare un posto per la macchina, al centro. Capita spesso di dire: angelo di Dio che sei il mio custode. Siccome devo andare a messa, devo andare all'adorazione, se no, ho bisogno di un posto, aiutami. Arrivi a un certo momento lungo la strada, c'è qualcuno che sta uscendo dal parcheggio e dice: guarda, ho appena invocato l'angelo custode, guarda com'è obbediente, come mi aiuta. Ecco, lo fossi anch'io alle sue sante ispirazioni. Sapete, un giorno confessandomi proprio mi è stato chiesto: come hai corrisposto alle sante ispirazioni? Mamma mia, che domanda! Le sante ispirazioni, neanche magari ci facciamo caso noi alle sante ispirazioni, chissà l'angelo custode quante volte ci lascia stare la televisione, prega che c'è bisogno, i tuoi figli sono in pericolo, no? E tu guardi la televisione, magari, dico un esempio, ma noi naturalmente non diamo retta, per cui lo faremo un'altra volta, oppure l'ho fatto stamattina, ma vabbè, e non lo facciamo. Invece nella confessione mi è stato chiesto: hai sempre corrisposto alle sante ispirazioni? Che figura, eh? È l'angelo custode, che angelo, voi sapete, che significa messaggero, cioè non è un nome proprio. Ecco, angelo è messaggero, per cui quando noi sentiamo queste cose, a meno che non abbiamo le orecchie tappate come i farisei, vero? E non ascoltiamo, l'angelo custode, che è messaggero, ci fa il dono di sante ispirazioni, ma molto spesso noi non siamo certo come la Madonna, la quale rispose: si faccia di me secondo la tua parola. Noi continuiamo a fare quel che vogliamo noi. Per cui siamo devoti degli angeli, invochiamolo spesso. Padre, gli angeli ci sorridono, questa era una donna che faceva queste domande, evidentemente, no? Padre, gli angeli ci sorridono, è interessante, no, saperlo, sicuro sono nostri fratelli, ma ci sorridono se viviamo bene, se offendiamo Dio, si coprono gli occhi, voglio dire, non possono sorridere a qualcuno che offende il Signore. Però sorridono a coloro che fanno la volontà di Dio. Per cui, se vogliamo far sorridere il nostro angelo, dobbiamo rispondere il nostro sì, come lo fece la Madonna, come lo fecero tutti i santi, come lo fecero i pastorelli di Fatima, ai quali la Madonna chiese: volete voi offrirvi in spirito di obbedienza, di sottomissione, ed accogliere tutto quello che il buon Dio vi vorrà mandare per la conversione dei poveri peccatori? Sì, lo vogliamo. Loro però prima hanno avuto le apparizioni angeliche, e voi sapete che quando l'angelo apparve la prima volta, proprio senza tante chiacchiere, vero, disse: pregate con me, faccia terra, mio Dio, credo, adoro, spero e ti amo. Vedete, gli angeli vanno dritti al nocciolo del problema, per cui sono qui per dirvi che dovete pregare con me, basta. Non ha fatto preamboli e prefazioni, no? Pregate con me, e ha dato l'esempio, e loro hanno pregato faccia a terra come l'angelo ha mostrato, per cui vedete gli angeli come pregano, e gli angioletti, tre pastorelli, hanno pregato così, con la faccia per terra, e finché l'angelo è rimasto con la faccia per terra, dopo continuavano a pregare così. Bene, come fecero, padre, gli angeli ribelli a peccare se erano in paradiso? Questo è un dato importantissimo, sentite un po'. Come fecero, padre, gli angeli ribelli a peccare se erano in paradiso? Non erano in paradiso, ma in un altro mondo. Solo dopo la prova gli angeli fedeli furono ammessi alla visione beatifica. È interessante questo dato, eh? Per cui vedete che gli angeli per entrare in paradiso sono stati provati. Noi che siamo stati creati poco meno degli angeli, vedete che siamo provati. È una prova che dura anni. Se saremo fedeli, il Signore ci dirà: vieni avanti, servo buono e fedele, ecco che ti ho preparato il posto, vero? Perché te lo sei meritato. Ecco, per cui bisogna essere provati. Abbiamo voglia noi di dire: sono cattolico, faccio parte di un gruppo, non serve a niente. Non so se voi avete sentito la testimonianza di Gloria Polo, che lei gridava: sono cattolica, io qua, io là. No, diceva Gesù, no. Allora, solo dopo la prova gli angeli fedeli furono ammessi alla visione beatifica. Angeli fedeli, vieni avanti, servo buono e fedele. Vedete, bisogna essere servitori della Chiesa, essere buoni ed essere fedeli. E diciamo, le nostre infedeltà vanno confessate e chiedere la grazia di diventare veramente fedeli, non soltanto con un titolo che non vale niente, perché oggigiorno dire dal pulpito: cari fedeli, è azzardato dire cari fedeli, perché bisogna vedere se sono fedeli. Il fatto che siano in chiesa sono fedeli, e se poi non osservano i comandamenti non sono fedeli, e se fanno cose diverse da quello che il Signore vuole sono fedeli. Per cui sapete che effetto farebbe se il predicatore dicesse: cari infedeli, siamo qui per diventare fedeli. Non sarebbe male, farebbe anche riflettere un pochino agli astanti. Padre, occuperemo i posti resi vuoti dagli angeli ribelli, e per me ce ne sarà qualcuno? Hai voglia, quanti ce ne sono? In paradiso di posti ce ne sono, c'è posto per tutti quelli che vogliono entrare in paradiso, chiaramente, no? Per cui dovremmo poi passare al giorno dell'ascensione, quando Gesù dice: bisogna che io vado a prepararvi un posto in paradiso. Cioè, sentire, cioè, questo Gesù che è morto per noi e che va a prepararci un posto in paradiso, ma vogliamo deciderci ad amarlo veramente come merita, colui che ha offerto la sua vita per noi ed è andato a prepararci un posto in paradiso? Ecco, questo tempo di crisi economica dove tanti non hanno il posto e vorrebbero averlo, chi ha il posto ha paura di perderlo, ma che pensa un po', se quelli che credono magari presuntuosamente di meritare il posto in paradiso cominciassero a pensare, speriamo di non perderlo, devo essere più fedele perché potrei anche perdere il posto che il Signore mi ha preparato. E questi sconvolgimenti anche economici hanno un significato spirituale se fossimo attenti. Pertanto, avere un posto fisso, guardate, il posto fisso si può avere soltanto in paradiso o all'inferno. Sono due posti dove si ha il posto fisso. Invece in purgatorio c'è un posto a tempo indeterminato, a tempo determinato, scusate, a tempo determinato. E allora, ecco, davanti a queste situazioni in cui noi davanti alla crisi economica ci fosse qualcuno che pensasse anche alla crisi spirituale, alla crisi della vita di grazia, ecco, sarebbe bene, perché noi, al contrario, ecco, di come si dice, sentiamo alla radio, sui giornali, vero? Il prodotto interno lordo cala. Invece dovremmo dire che il prodotto interno lordo, che vuol dire sporco, zozzo, vero? Non è vero che cala, sta aumentando. Cioè i peccati sono prodotto interno della nostra vita, della nostra società, che è lordo, è sporco. Quello aumenta. Per cui bisogna invece che aumenti il prodotto interno netto. Ecco, anche questo vedete che una frase che tratta argomenti economici, però anche il Signore parla di talenti. Ecco, ci fa vedere che anche questo è tutta roba da cambiare, no? Bene, io adesso chiedo una pausa musicale, dopodiché continueremo. Abbiamo un altro argomento, quello degli angeli, è terminato, ecco, sull'anima, abbiamo qualche frase sull'anima. Allora ci sentiamo tra qualche minuto dopo la pausa musicale. Allora, la nostra conversazione, e come vi avevo preavvisato, ecco, sono risposte che riguardano l'anima. Padre, in che somiglio a Dio? State attenti, sono cose importantissime. In che cosa somigliamo noi a Dio? Risponde, nello spirito, per le sue facoltà, intelletto, memoria, volontà, che non sono facoltà separate, ma che insieme formano l'anima. Per cui la somiglianza a Dio non è quella del naso e delle orecchie o delle mani o dei piedi, ma è nello spirito e per le sue facoltà. Noi diciamo che curiamo molto il nostro fisico, che vogliamo, certamente non diamo tanta cura al corpo per somigliare di più a Dio, no? Diamo tanta cura al corpo perché vogliamo somigliare a noi stessi o a qualche persona che ha fatto successo. Qui oggigiorno vediamo le mode che seguono per somigliare a quella là, a questo qua. Ma invece la somiglianza è nelle sue facoltà, l'intelletto, la memoria e la volontà, che formano l'anima. Per cui il mio intelletto, la mia intelligenza, a cosa, cioè, cosa mi serve, cosa ne faccio del mio intelletto? Lo utilizzo per cercare cose vane o lo utilizzo per trovare Dio? La mia memoria deve ricordare tutto quello che il Signore mi ha insegnato fino ad oggi e metterlo in pratica, anche memorizzare i miei peccati perché me ne penta e ne faccia penitenza. E la mia volontà corrisponde alla volontà di Dio o continua a fare quello che voglio io o quello che propone il mondo? Per cui questa somiglianza con Dio deve essere veramente somigliante, e vediamo che Gesù, Verbo incarnato, diceva spesso: non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio. Per cui la volontà di Dio ricordava quel che Dio Padre gli aveva detto di dire, e il suo intelletto lo utilizzava anche per smascherare, ecco, i depistaggi del maligno, per cui mostrava le trappole infernali, anche quelle dei farisei, ecco, che erano manovrati comunque. Allora, la nostra somiglianza a Dio è costituita da queste tre facoltà, ecco, intelletto, memoria e volontà. Proviamo a guardarci nello specchio, facciamo un esame di coscienza e diciamo: ma io che cosa ne ho fatto fino ad oggi di queste tre facoltà della mia anima? Che cosa ne ho fatto? La somiglianza a Dio, ecco, invece di essere trasfigurato in Dio, mi sono sfigurato forse nel principe di questo mondo. Guardate che oggigiorno c'è della gente che, se la guardi nell'occhio, negli occhi, l'occhio è lo specchio dell'anima, dice Gesù, voi vedete che dentro in quella persona c'è l'inferno, c'è, vedi che c'è tanta sofferenza, ma c'è dentro un macello proprio. Se guardate l'occhio di un bambino, vedete il paradiso dentro, guardate l'occhio torvo di colui che nella malizia, nel peccato, diciamo guazza nel peccato, ecco, vedete che non è trasfigurato in Dio, ma è sfigurato e trasfigurato nel nemico. Ecco, c'è veramente delle persone che fanno compassione quanto sono brutte, non per l'estetica, ma proprio gli occhi, li guardi, sono veramente brutti, lo specchio dell'anima. Padre, mi diceste ieri: attenzione, questo tuo cuore. Il cuore non fa parte dell'anima. Cioè, dice, padre, ieri mi dicesti: attenzione a questo cuore. Allora questa persona chiede a Padre Pio: il cuore non fa parte dell'anima? Punto interrogativo. E risponde: e che credi che siamo? L'anima è una. In quanto si manifesta, le diamo diversi nomi. se intende la chiamiamo intelligenza, se ricorda memoria, se ama cuore, se vuole volontà. L'anima è una nelle sue molteplici manifestazioni. Vedete, queste scintille di luce sono veramente, non solo, sono dei fuochi di luce. Le chiamiamo scintille perché speriamo che umilmente entrino nel nostro cuore e ci facciamo accendere dall'interno perché ecco, ci sia un incendio d'amore verso colui che ci ha creati, verso colui che ci ha redenti, verso colui che è sempre disposto a perdonarci se ci pentiamo, verso colui che non ci lascia a digiuno né della parola e neanche del suo corpo. Andiamo avanti. Domande. Dice sull'anno nuovo. In verità noi stiamo verso la fine dell'anno, però diciamo questa è una figlia spirituale, questa qui che fa le domande, che andava a fare le domande con il block notes e gli strappava le risposte, poi tutte queste risposte le ha messe insieme, c'è un diario. Allora, padre, si apre l'anno nuovo, volete dirmi una parolina? Ringrazia il Signore per i favori e grazie ricevute in quest'anno. E per l'anno nuovo rinnova i tuoi propositi con impegno di mantenerli. Che risposte! Sembrano brevi, no? Ma sono molto complesse. Allora, il padre parte subito dalla gratitudine. Padre, se apre l'anno nuovo, volete dirmi una parolina? Ringrazio il Signore per i favori e le grazie ricevute durante quest'anno. Qui la prima cosa, la gratitudine, che oggigiorno diciamo è un po' dimenticata, sembra tutto dovuto, sembra tutto norma, invece non è così. Se il Signore ci togliesse quello che ci ha dato, noi staremmo stecchiti, morti, rinsecchiti, spariremmo dalla faccia della terra, no? Invece ci mantiene in vita, è un dono essere in vita. Abbiamo un po' di salute, è un dono avere la salute, ma uno si ricorda del valore della salute quando la perde. Vedete come siamo poco intelligenti, vorrei dire, visto che l'intelletto serve anche per pensare a queste cose. Ringrazia il Signore per i favori e i grazie ricevute in quest'anno. Manco me le ricordo, ma cosa ho ricevuto durante l'anno? Ma non saprei neanche. Ecco, vedete, l'ingrato addirittura non solo non ringrazia, ma non pensa neanche a quello, non elenca neanche i benefici che ha avuto. Però se avesse fatto l'esame di coscienza quotidiano, perlomeno avrebbe visto i propri difetti, però avrebbe anche considerato le grazie ricevute. E allora questa gratitudine, diciamo, dobbiamo chiederla tutti i giorni. Ringrazio il Signore. Mi fa tanta tristezza quando vado alla Santa Messa e appena ricevuto Gesù, cari miei, lo sapete anche voi, in chiesa scoppiano le chiacchiere. Qui c'è Gesù che l'abbiamo ancora in zona carotide, non è ancora sceso. Le sacre specie durano almeno 20 minuti, per cui noi siamo come una pisside, diremmo così. Abbiamo Gesù in noi, dovremmo parlargli e dire: Gesù, ho bisogno di questo, questo e questo. Cioè, più bello di così, ce l'hai dentro di te, parla con lui. Il nemico, che io lo chiamo depistatore, che cosa fa? Intanto è ingrato, che non ringrazi di averlo ricevuto Gesù. Poi non gli chiedi niente, cioè, perché manifesti di non avere neanche la fede di aver ricevuto Gesù, se no lo ringrazieresti. Per cui l'ingratitudine, guardate, è una specie di tumore, ecco, del cristiano, che però è, diciamo che quando non si ringrazia dei doni ricevuti, ci si indurisce nel cuore. E la disgrazia più grossa per un uomo è proprio l'indurimento del cuore, perché veramente sei un disgraziato, perché non vedi né il cielo né la terra, sei solo per te stesso, non vedi il bene che hai ricevuto. È vero che il Signore fa piovere sui buoni e sui cattivi, per cui fa piovere anche se siamo cattivi, però dobbiamo ammettere di essere cattivi e non sentirci buoni. E allora ringraziare il Signore per i favori e le grazie ricevute in quest'anno. Se soltanto mi avesse perdonato di un peccato mortale che mi avrebbe portato all'inferno, io devo ringraziarlo per tutta l'eternità, ma cominciare da qua, perché dico: Signore, mi hai salvato, mi stavo annegando nei miei peccati, per tua misericordia, ecco, tu mi hai salvato, ecco, mi hai redento, mi hai perdonato. Dice: e per l'anno nuovo rinnova i tuoi propositi con impegno di mantenerli, sì, perché noi promettiamo tante cose, ma non è che le manteniamo poi tutte. Ti auguro, dice Padre Pio, ti auguro i doni più belli di Gesù e un anno pieno di corrispondenza, per cui vedete che auguri. Dice: gli auguri più belli di Gesù, ti auguro, è un anno pieno di corrispondenza, perché un anno pieno di incorrispondenza è un anno di disgrazia, è un anno speso male, è un anno, diciamo, dove la gratitudine appunto non esiste, ma sono tante cose che non esistono nella nostra mente e nella nostra anima, per cui un anno pieno di corrispondenza alla grazia di Dio, corrispondere alla grazia di Dio. Lui ci vuole santi. San Paolo ce lo ricorda, questa è la volontà di Dio, la nostra santificazione. Ecco, sull'ascensione. È la festa dell'ascensione, Padre, ditemi una parola. Prepariamoci ad una doppia ascensione, una verso il Calvario e l'altra verso il Paradiso. L'avevate mai sentito una cosa del genere? Sentite un po'. Quella verso il Calvario, se non sarà con allegrezza, sia almeno con santa rassegnazione. Che risposte, eh? Prepariamoci ad una doppia ascensione, una verso il Calvario e l'altra verso il Paradiso. Quella verso il Calvario, se non sarà con allegrezza, sia almeno con santa rassegnazione. Però bisogna scenderlo questo Calvario, perché se vuoi seguire me, rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi. Fin dove? Fin sul Calvario. E se morirai con me, risorgerai con me. E bisogna far morire l'uomo vecchio. Se moriamo, ecco, se morirà l'uomo vecchio, ecco, poi potremo salire anche verso il Paradiso. Pertanto, questa risposta è veramente formidabile. Ascensione verso il Calvario e ascensione verso il Paradiso. Ecco, ancora una, festa dell'ascensione, maggio 1944, pensate, c'è scritto anche il giorno e l'anno. Padre, ditemi una parola. Dalla culla al Calvario fu tutta un'ascensione di dolore, seguita dall'ascensione gloriosa. Noi, in vista dell'ascensione gloriosa, sopportiamo con amore i dolori di questo esilio. Scrivetevele queste cose e fatevi un bel quadretto. Se avete quadri di autori moderni, potete anche girarli, vero? E scrivergli dietro queste frasi qua, che queste qui sono veramente frasi importantissime per la nostra salvezza. Bene, siamo giunti al termine della nostra conversazione. State sempre sintonizzati su Radio Kolbe Sat. Il mese prossimo inizieremo con un altro argomento, che è la bestemmia. Santa giornata a tutti. Ecco, preghiamo gli uni per gli altri, pregate anche un po' per me, che possa sempre essere a vostro servizio. Claudio vi saluta.
Avete ascoltato Scintille di luce a cura di Claudio Nalin. Grazie per il vostro gentile ascolto.